12 maggio 2023, è un venerdì pomeriggio e quello che state ascoltando è l'ennesimo podcast diario. La lista con aneddoti e riflessioni su tutto ciò che ho letto, videogiocato, visto, guardato, fotografato nell'ultimo periodo, che poi è l'intervallo di tempo rispetto al podcast diario scorso. Carrellata velocemente di quello che parleremo, di cui parlerò in questo podcast, è il film di Ant-Man and the Wasp, Quantumania, la terza stagione di Star Trek Picard, la miniserie del 2015 10 piccoli indiani, il film The Whale 2022, Madre 2017, Tutta una vita del 1992, The Mandalorian la terza stagione, Willy Signori e Vengo da lontano del 1989, Donne con le gonne del 1991 e il libro che ho letto che è del 1933, Il senso della vita. Adesso che abbiamo fatto la carrellata, ricominciamo da capo in maniera un po' più calma e come sempre iniziamo con quello che meno frega le persone. Allora, l'argomento... Partiamo con i disegni fatti rispetto all'ultimo podcast diario scorso. È facilissimo, non ho disegnato nulla. Adesso passiamo all'argomento fotografia. In realtà c'è una novità per ciò che riguarda l'argomento fotografia, perché per quella che mi sembra ancora tuttora un'occasione che ho preso, sono riuscito a comprarmi un secondo corpo macchina della Reflex. Avevo intenzione di comprarmi la stessa Reflex che avevo, quindi un secondo corpo macchina della stessa Reflex che avevo, e questa idea avrebbe portato a diversi vantaggi, ossia il fatto che tutti i vari componenti che avevo comprato nel corso di più di un decennio praticamente mi sarebbero andati bene anche con l'altra al 100%. E stavo proprio per fare questo acquisto quando il giorno stesso me ne è capitato un altro. Ovviamente non avevo intenzione di comprare un corpo macchina nuovo, sembra un corpo macchina di seconda mano con un numero di scatti basso, perché poi ho scoperto che con le reflex, con le macchine, con le fotocamere praticamente si capisce l'usura della macchina, oltre che vabbè dai componenti meccanici, da come si può vedere a occhio nudo, ma fondamentalmente dal numero degli scatti complessivo fatti da questa. È l'equivalente, è come i chilometri, conoscere i chilometri quando voi vi andate a comprare una macchina di seconda mano, un'automobile di seconda mano. Quindi uno vi può pure dire comprati questa automobile di seconda mano da me che ha solamente 3 anni, quindi è praticamente quasi nuova, però poi dopo voi scoprite che quello per esempio in quei 3 anni ci ha fatto 100 volte il giro della terra, quindi praticamente c'è un miliardo di chilometri, quindi praticamente capite che Il confronto si fa osservando fondamentalmente anche il chilometraggio per le automobili. La stessa cosa funziona anche con le reflex, solo che si va a valutare il numero degli scatti complessivo, e questo sinceramente non lo sapevo manco io, ossia che il sensore all'interno di queste macchine tende a iniziare a perdere colpi superando un certo numero di scatti, che a seconda di quando era performante la fotocamera all'inizio può variare da per esempio 50.000 o 150.000, e praticamente ci sono dei siti che ti permettono di conoscere il numero degli scatti complessivo fatto dalla tua fotocamera. Bisogna caricare l'ultima foto fatta e quello vi va a estrarre un dato che non c'entra niente con il numero che sta sulla fotografia, va a estrarre dalla foto un dato che non si può alterare della fotocamera. Per esempio, io ho scoperto che con la mia D3100 ho fatto 18.000 scatti e che questa dovrebbe iniziare a perdere colpi dopo 50.000. Quindi se io ho fatto 18.000 scatti in tipo 11 anni, diciamo, dovrei stare a posto per un altri 11 anni. Ecco perché mi era venuta l'idea di comprarmi anche per questo motivo un secondo corpo macchina, e avevo adocchiati diversi di seconda mano che avevano un numero di scatti basso. E alla fine ho comprato una D7100 che aveva un numero di scatti basso, tipo 18.000, una cosa del genere. Anzi no, nemmeno, 2500. Quindi è quasi nuova praticamente. E quindi che ho fatto? Finalmente sono riuscito a fare quello che ho sempre desiderato, ossia avere due obiettivi, no? e due corpi macchina, quindi ho collegato l'obiettivo ad un corpo macchina, l'altro obiettivo all'altro corpo macchina, e così a seconda di quello che devo scattare non sono più limitato a dover staccare l'obiettivo da una parte, metterlo dall'altra, cose di questo tipo, che praticamente era il motivo per cui generalmente attaccavo un obiettivo e ce lo lasciavo quasi un anno. Invece adesso, a seconda di quello che devo scattare, passo da una macchina all'altra. E vabbè, quindi questa è la novità. Poi ovviamente le foto fatte, se ricordo bene, sono foto... vabbè, ovviamente l'ho provata dopo che l'ho comprata, quindi ho fatto foto ad un semplice pupazzo. Avevo un mezzo busto del personaggio, del protagonista di The Mandalorian, che poi dopo ne parleremo come telefilm. Poi ho fatto la foto al libro, proprio ieri, al libro... che poi ho finito a leggere, che parleremo in questo podcast, e vabbè, e poco altro, non è che l'ho comprata tanto tempo fa. E invece per le foto da strada ho riesumato di nuovo la fotocamera, quella vecchissima, che avevo comprato nel 2015, e sono uscite delle bellissime foto in bianco e nero con la tecnica mia di sovraesporle per poi, vabbè, riaggiustarle meglio con Photoshop. E l'ho scattate a Irene. Quindi questo è l'argomento disegni, l'argomento foto. Non ho più rielaborato foto di altri perché, diciamo, il fatto è che uno può avere tutto il tempo che vuole, ma non basta mai. Quindi praticamente uno deve fare sempre una scelta. Infatti, anche se saranno passate più di 2 settimane dall'ultimo podcast diario, non ho fatto neanche un disegno, per farvi capire. E vabbè, e quindi andiamo oltre. Passiamo direttamente alla roba vista. Adesso non vado in ordine perché cerco di ho visto che un paio di cose che ho guardato le posso quasi parlare in contemporanea. Vi faccio un esempio. Passiamo ai telefilm. È capitata la cosa anomala che io praticamente mi sono visto in questo periodo 2 telefilm di fantascienza. E guarda caso sono uno di Star Trek e uno di Star Wars. Gli enormi nemici, no? Le serie nemiche. Però a me piacciono entrambe, anche se sono più un fan di Star Trek. Entrambi questi telefilm che ho visto, e parlo della terza stagione di Star Trek Picard e della terza stagione di The Mandalorian, appartengono comunque al genere nuovo, quindi... E io praticamente faccio una distinzione sia quando parlo di Star Trek che quando parlo di Star Wars tra ciò che veramente mi piaceva una volta e purtroppo le produzioni moderne che hanno un po' sono andate un po' a snaturare la saga originaria. Poi ci sta, ognuno ha i suoi concetti, le sue idee, ci stanno quelli che dicono che non ha senso considerare una saga nella sua interezza. Quindi se a te, facciamo caso anche per ciò che riguarda film, se a te ti piace un film e ti piace ed è uscito bene e poi fanno un seguito di merda, non ti puoi incazzare più di tanto che il seguito è di merda, perché comunque il seguito non va a togliere i punti. Mi stavo quasi incartando su una... non va a togliere punti al primo film, quello fatto bene. In realtà però io questo modo di vedere le cose non ce l'ho. Per me esistono le saghe, per cui se Star Trek è una saga formata da tot film e tot serie, e poi il numero delle serie brutte o che comunque snaturano i concetti originari iniziano ad aumentare di numero tanto da equiparare o addirittura superare il numero delle serie belle, per me la saga intera ci rimette. Non ce la faccio a separare le cose, non ce la faccio a dire Star Trek per me è solo quello, perché purtroppo se tutto è canonico Star Trek è tutto. Stesso ragionamento per Star Wars. Quindi per esempio Star Wars, capisco quelli che dicono, per me Star Wars è la trilogia degli anni 70-80 e tutto ciò che viene dopo fa troppo schifo e l'ha snaturata. E si incazzano proprio perché continuano a creare, a sfornare roba di Star Wars che si allontana sempre di più dall'idea originaria della trilogia originaria. Li capisco a quelli, perché pure io ragiono in questo modo. Per esempio, per me Star Wars è qualcosa che inizia e finisce, in cui ci metto praticamente la trilogia originaria, quella vecchia, e i prequel. Quindi io ci metto episodio 1, 2, 3, 4, 5, 6 e stop. Per me Star Wars è solo quello. Quello che hanno fatto dopo, purtroppo, a me non è piaciuto più di tanto. Quindi tutti quei telefilm, cartoni animati e via dicendo, non mi piace, mi sono andati a intaccare in malo modo la saga. Ecco perché uno, faccio parte di quelli che si incazzano quando di un film bello, di una cosa bella, fanno troppi seguiti e i seguiti vanno tutti schifo, non riesco a separare le cose. Però devo ammettere che nel caso di The Mandalorian, il telefilm lo riesco quasi ad intendere come una cosa a parte rispetto alla saga di Star Wars. Cioè, mentre lo vedo, lo riesco a considerare quasi come un telefilm che non c'entra niente. Per me potevano totalmente rimuovere tutti i collegamenti con Star Wars e sarebbe rimasto comunque un telefilm godibile. Ecco perché ne parlerò bene, diciamo. Invece, per ciò che riguarda Star Trek, purtroppo, dopo l'ultima serie che mi era veramente piaciuta, che era quella che si chiamava Enterprise, che era uscita negli anni 90, tutte quelle cose successive, quindi la serie di Discovery, quella che era partita su Netflix, e lo stesso questo qua, sta serie Picard, come per esempio pure i remake dei film, e via dicendo, non è che proprio mi piacciono per niente, anzi, essendo un fan delle vecchie serie, queste proprio le digerisco difficilmente, però anche in questo caso, nella terza stagione di Star Trek Picard, riesco a trovarci qualcosa di buono. Adesso praticamente ne parliamo. Partiamo proprio da Star Trek Picard. Allora, Star Trek Picard è una serie dove in teoria si chiama proprio Picard perché era partita con l'idea di girare tutto attorno al capitano Picard, che era uno dei principali protagonisti di un'altra serie degli anni 90, degli anni 80 e 90 di Star Trek, che era la Next Generation, forse quella, diciamo, tra le più famose uscite meglio. Quindi mentre quella si chiamava The Next Generation e comprendeva una marea di, cioè un tot di personaggi, tra cui Picard, questa era partita dall'idea di creare una nuova storia dove comunque il protagonista era Picard. Poi, molto probabilmente, avevano capito che sia la prima stagione che la seconda stagione aveva troppi difetti a livello di sceneggiatura e quindi hanno ripiegato su una terza stagione in cui praticamente si può considerare un ritorno al The Next Generation, però un ritorno purtroppo brutto. Nel senso, un ritorno fatto male. Un ritorno perché? Perché praticamente sono riusciti a ficcarci nella terza stagione tutti i personaggi presi da Next Generation, quindi tutti i personaggi di 30-40 anni prima. E questo ad un fan di The Next Generation è indubbiamente piaciuto, pure a me è piaciuto. Il telefilm, questa stagione è piena di scene create appositamente affinché un vecchio fan come me possa goderne. Il problema è che tutte queste scene che accadono così, tipo ti becchi una scena di 10 minuti bella e poi due episodi di merda, poi ti rivedi un'altra bella scena che ti galvanizza e poi altri. Queste scene quindi sono proprio collegate tra di loro attraverso una storia di base che fa acqua da tutte le parti, che è troppo, che dimostra proprio i difetti e l'incapacità moderna di riuscire a ricreare l'atmosfera di una volta. Quindi per esempio sono riusciti a ficcarci dentro anche diversi nemici delle vecchie serie di Star Trek, diversi personaggi e tutto quanto, però come in una brodaglia, come in una sorta tipo di mischiume che non ci azzecca un cazzo. Quindi sono andate a ripescare un vecchio nemico che erano quelli del dominio presi da Deep Space Nine. Poi colpo di scena, ve lo dico, ma non vi rovino niente, colpo di scena ci hanno rimesso di nuovo i Borg, nonostante la seconda stagione di Picard avesse già trattato male l'argomento dei Borg, pensavo che fosse finito, nella terza stagione ce l'hanno rificcati un'altra volta. Questi Borg sarebbero i nemici principali della i più rognosi della Federazione, che erano quelli fondamentalmente più difficili da gestire ed era la principale nemesi sia di Next Generation che di Voyager. Sono riuscito a rificcarci un'altra volta, quasi dimenticandosi tutto quello che era avvenuto, per esempio, nella stagione precedente. Come se fosse una sceneggiatura a compartimenti stagni. Poi però che hanno fatto? Ci hanno rificcato tutti i vecchi personaggi, no? Quindi uno come me, che stava storcendo il naso mentre vedeva questi 10 episodi di Star Trek Picard terza stagione, che stava di che cazzo di storia sto vedendo, che merda, loro a sorpresa ti piazzavano delle scene fatte bene, quindi ti ripiazzavano un Data, personaggio di Data, oppure ti ripiazzavano la classica scena che secondo me hanno creato un'intera storia proprio per arrivare a quel punto in dove tutti loro risalgono sulla loro vecchia Enterprise e quindi stanno tutti lì di nuovo e tutta la salvezza della Federazione e dell'universo rigravava di nuovo sulle loro spalle, come era accaduto un sacco di volte negli episodi di 40 anni prima. E quindi per quelle scene, quindi diciamo che Star Trek Picard terza stagione mi è piaciuto per quelle scene, che però, ripeto, se le sommassi una all'altra non arriverei neanche a 40 minuti di 10 episodi, e però nel globale non posso dire che mi sia piaciuto, perché per me questo Star Trek Picard è l'ennesima serie di Star Trek che non andava fatta, perché, ripeto, va solo ad aumentare i fallimenti della saga originaria, della saga nel totale, e quindi la va a fossare. Questo è il mio punto di vista. Per ciò che riguarda invece Mandalorian, The Mandalorian, terza stagione, questo il ragionamento è un po' diverso. Allora, qui non va a intaccare più di tanto la saga di Star Wars, perché proprio sia il protagonista che le vicende che noi vediamo ha in realtà poco a che fare con quello che vedevamo nella trilogia classica di Guerre Stellari e anche con la trilogia prequel, ma anche con quella successiva, e quindi c'ha poco a che fare con quello, quindi te la godi di più perché non senti quel legame che va, come posso dire, a imbarazzare la saga originaria. In più di The Mandalorian non gli si può assolutamente dire nulla, anzi, cioè proprio uno dei principali pregi è la realizzazione tecnica, perché ogni episodio è stato realizzato con un budget o con uno stile artistico, chiamatelo come vi pare, ma è un vero e proprio gioiellino dal punto di vista tecnico, tanto che può rivaleggiare con un film di fantascienza da cinema del 2023 praticamente. Ci hanno speso i soldi e si vede. Il problema, perché anche questo c'ha un problema, sta nella sceneggiatura. E sti problemi non sono neanche uno, sono tanti. Allora, diciamo, ve ne elenco un po'. Il primo problema si nota sin da subito. Praticamente, uno che come me non si va a vedere i 7000 telefilm che sforna la Disney, quindi praticamente uno come me si era visto l'ultimo episodio della seconda stagione, non mi ricordo, 2 anni fa, si va a rivedere il primo episodio della terza stagione, questa nuova, e si aspetta che sia il seguito diretto di quello che ha visto l'ultima volta. Invece mi accorgo subito che non è così, mi accorgo subito che c'è un blocco, cioè c'è un intero pezzo di storia che manca, che non è stato raccontato. Poi, informandomi, ho scoperto che quel pezzo di storia che manca, quindi tra la seconda e la terza stagione, sta all'interno di un altro telefilm, che però io non ho visto e che non ho intenzione di vedere. Per cui io finisco a vedere la seconda stagione, e finisco con lui che praticamente si trova in un momento, lui dico il Mandaloriano, si trova in un momento di difficoltà, viene salvato da Luke Skywalker e poi affida a Luke Skywalker, quindi completa la sua missione, il Baby Yoda, il piccolo Yoda là, il pupazzo verde, Grogu, non mi ricordo mai come si chiama, Grogu, per farlo diventare un oggetto. Quindi lui la sua missione, che era la missione che lo aveva caratterizzato per ben due stagioni, l'aveva completata. Quindi io mi aspetto che inizia la terza stagione e con la curiosità di sapere chissà che farà lui adesso, dopo che non deve fare più da, come posso dire, da babysitter a sto pupazzo verde, a sto Grogu. E invece il telefilm inizia con lui che sta di nuovo insieme a Grogu sopra un'altra navicella, che non ho, nuova. E mi sono trovato un po' spiazzato. E praticamente, perché? Perché non ho visto questa politica assurda della Disney in cui mescolano degli elementi importanti, te li mettono in un altro telefilm, in un altro film, che tu praticamente sei costretto, in teoria, che infatti è la stessa tecnica usata pure dalla Marvel, sempre Disney, a dover vedere tutto. Ma siccome che io tutto non mi voglio vedere perché non mi piace tutta la roba che creano, avevo un vuoto. Poi ho scoperto, facendo le domande in giro, cercando su internet, che praticamente il Luke Skywalker, da quello che ho capito io, poi magari mi sbaglio pure, osservando che questo bambino Yoda non era perfettamente concentrato nell'imparare l'arte Jedi, praticamente l'aveva messo in una condizione di scelta tra ritornare con il Mandaloriano o continuare l'addestramento, e quello ritorna con il Mandaloriano. Ma tutto questo l'ho saputo grazie a un'informazione che devo prendere io dall'esterno, quindi per me questo è già un difetto di sceneggiatura. Un altro difetto di sceneggiatura avviene mentre sto vedendo proprio il telefilm, che è formato da soli 8 episodi. Questi 8 episodi non hanno una durata costante, cioè quindi c'è un episodio magari che dura mezz'ora, un episodio che dura tre quarti, un episodio che dura addirittura un'ora, il doppio. Quando mi stavo vedendo l'episodio che dura un'ora, è accaduto un altro fatto strano. Stavo vedendo quindi la storia del Mandaloriano, che a un certo punto si blocca e passa ad un altro personaggio che io non manco mi ricordavo mai visto prima, che era un personaggio secondario, terziario della seconda stagione forse, che sta da tutta un'altra parte, che era praticamente uno scienziato che lavorava sotto l'impero, e dopo che l'impero era stato sconfitto, perché ricordiamoci che The Mandalorian è ambientato dopo il ritorno dello Jedi, era stato, come posso dire, reclutato dalla parte buona, però non con la piena fiducia, quindi quello doveva, era stato posto in mansioni più semplici, perché per dargli la possibilità nel tempo di ottenere una fiducia maggiore, diciamo, detta proprio in maniera semplice. E parte un pezzo di telefilm di mezz'ora tutto legato a quello, di cui non me ne fregava un cazzo e che non c'ha nessun legame con il Mandaloriano. Sembra come se proprio loro avessero tipo fatto il telefilm della terza stagione, gli avanzava sta mezz'ora che non sapevano in che altro telefilm metterlo e lo appiccicano all'interno di questa serie. Poi ce l'appiccicano non in maniera normale, come uno avrebbe fatto tipo il cosiddetto episodio riempitivo. Quindi tu facevi, invece di 8 episodi, ne fai 9 e uno non ci azzecca un cazzo. No, lo appiccicano ad un episodio che è iniziato e finito del Mandaloriano. Quindi quell'episodio diventa da mezz'ora, passa e diventa di un'ora, in cui tu ti vedi una serie di cose di cui non te ne frega un cazzo. Quindi vediamo questo che sotto l'impero lavorava, che realizzava studiava il processo di clonazione, poi c'è una infiltrata nell'impero all'interno di questi buoni, non mi ricordo più come si chiamano, gli ex ribelli, la nuova repubblica, non so manco io come cazzo si chiama, non mi ricordo, e quella non si sa poi il motivo vero e proprio, gli crea, fa una sorta di doppio gioco, e lo incastra e poi gli lobotomizza il cervello, una cosa del genere, che si ipotizza che sia dovuta, va bene, anzi non lo dico perché sennò sembrerebbe una sorta di spoiler. Questa è un'altra cosa che non mi è piaciuta per niente. Quindi seconda cosa di sceneggiatura che non mi è piaciuta, terza cosa di sceneggiatura che non mi è piaciuta è proprio la storia in generale, che è raccontata in maniera semplicissima, con dei personaggi che si comportano in maniera elementare, come una sorta di videogioco, tipo i giochi di ruolo giapponesi di una volta, tipo che ti so, quando voi giocavate tipo a Final Fantasy VII, o che voi per esempio avete presente quelle situazioni per cui voi state giocando, entrate in tipo Monkey Island, andiamo ancora più indietro, tipo Monkey Island, che voi state giocando, entrate in una locanda, c'è il personaggio non giocante, voi vi avvicinate, ci parlate e lui vi dà la risposta, poi dopo voi uscite, giocate per 2 giorni, magari nella storia passano del tempo, ritornate nella locanda e c'è sempre quello nello stesso punto a rispondere sempre alle stesse domande nello stesso modo. Vedendo The Mandalorian mi sembrava quella sorta di videogioco, cioè proprio c'è la scena in cui lui va su un pianeta a ritrovare la tizia a cui che doveva diventare la proprietaria della sua spada nera, e questa passa il tempo stando dentro al suo palazzo, seduta sul suo trono senza nessun altro, non c'è nessun altro, a guardare fuori dalla finestra. Lui arriva, le parla, lei risponde alle sue domande, poi lui se ne va e quella rimane là seduta da sola sopra al trono, seduta in un palazzo dove c'è solo lei su quasi tutto il pianeta. Cioè, mi sembra proprio di videogioco proprio vecchio stile. Ma poi tutta la trama si basa su una serie di missioni proprio da videogioco, tipo il telefilm inizia con lui che ritorna all'interno di questa sua comunità di mandaloriani e la tizia gli dice: tu ti sei tolto il casco per vari motivi e quindi non appartieni più al nostro codice, al nostro credo, devi andare su quel pianeta, immergerti dentro a quelle acque per ripristinare il tuo codice, il tuo credo, per poter ritornare, rientrare a far parte della nostra comunità. E lui parte e va a fare questa missione, la completa e si passa alla missione successiva. Proprio è una sceneggiatura da videogioco. Non c'è una trama, una complessità, una crescita di qualcosa. C'è semplicemente proprio un videogioco dove tu non stai giocando, ma lo stai guardando. Però è anche vero che risulta essere piuttosto rilassante, perché alla fine la regia è fatta bene, quindi uno se lo vede, se lo gusta, praticamente ti mostrano tutto ciò che uno potrebbe vedersi per rilassarsi, cioè non ti creano nessun tipo di emozione negativa, tutto è alla Walt Disney praticamente. In un attimo lui diventa, l'ostilità con gli altri membri del clan dura poco, tutto è facile. Poi la storia, quindi ripeto, è come un susseguirsi di missioni, tipo il figlio di uno del clan viene rapito da una specie di dinosauro e la missione qual è? Scoprire dove l'ha portato il dinosauro e sconfiggere il dinosauro e recuperare il bambino senza che si faccia male. Missione, parte, tu mi immagino uno che gioca con il joypad. La missione finisce, ritorni alla cosa originaria e dici: ecco, ho risolto la missione, bravo, ecco i punti esperienza. Quella sensazione proprio di videogioco. Comunque, nel complessivo, non mi lamento, quindi nel complessivo questi due telefilm, da una scala, sia The Mandalorian che Star Trek Picard, da una scala 1 a 10, un 5,5, 6 meno se lo pigliano, con i loro difetti diversi l'uno dall'altro, però diciamo 6 meno ci arrivano. Di sicuro non sono telefilm che se non fossero usciti mi sarei messa a piangere, cioè non è come per esempio io non vedo l'ora che esca la nuova stagione di The Boys, perché non perché sono un fanatico, un fan di The Boys, perché voglio vedere, sono curioso di sapere come proseguirà la storia di The Boys. E invece a me di Star Trek Picard e di The Mandalorian non me ne frega niente, per me The Mandalorian può finire pure così. Stessa cosa Star Trek Picard, anzi, più continuano a farlo, più aumentano le possibilità di fallimento. E vabbè, e quindi vi ho parlato di questi due. Poi vi parlo di quindi vi ho parlato di questi due quasi in coppia. Adesso vi parlo di un'altra coppia. Allora, io quando ero piccolo, quindi soprattutto negli anni Ottanta, in televisione c'erano diversi comici italiani famosi che realizzavano i rispettivi film, no? E generalmente questi film venivano trasmessi, specialmente in estate, anche di pomeriggio, ma sempre venivano trasmessi in televisione, perché in quel periodo pochissimi avevano il videoregistratore, e quindi le possibilità di svago dentro casa erano minori, e quindi uno appicciava la televisione e si vedeva quello che ti trasmetteva la televisione, e quindi ci potevi beccare, mi ricordo d'estate, anche di pomeriggio, i film di Carlo Verdone, i film di Jerry Calano, e tra questi comici c'era uno che mi stava simpatico, che era Francesco Nuti. Però purtroppo per Francesco Nuti, a causa di una serie successiva di disgrazie che gli sono capitate, e soprattutto secondo me una sorta di ostruzionismo o una cosa del genere, i film di questo vengono trasmessi pochissimo in televisione, hanno incominciato a trasmetterli pochissimo in televisione già dagli inizi del 2000, quindi vediamo negli ultimi 20 anni, almeno da quello che so io, le possibilità di beccare un film Francesco Nuti in televisione sono scarse. Allora, siccome che esattamente come avevo voglia di vedere se Irene fosse compatibile con la comicità di Carlo Verdone, l'anno scorso l'avevo fatto vedere una sfilza di film di Carlo Verdone, esattamente come avevo voglia di scoprire se era compatibile con la comicità alla Bud Spencer e Terence Hill, e l'avevo fatto vedere dei film Bud Spencer e Terence Hill, allo stesso modo mi è venuta voglia di mostrarle alcuni film di Francesco Nuti che lei non conosceva affatto. E quindi l'ho rivisti pure io, ne ho presi due dal mazzo, e ho preso Willy Signori e Vengo da Lontano, film del 1989, e Donne con le gonne del 1991. Allora, Willy Signori e Vengo da Lontano è considerato tra i più belli suoi, anche se a me sinceramente me ne piacciono altri, mentre Donne con le gonne è stato un piccolo successo al botteghino. Incassò ai tempi 20 miliardi di lire, quindi per un film commedia italiano andava bene, e quindi erano i film perfetti come cartina torna sole, no? Allora vi dico subito che non l'è Willy Signore Vengo da Lontano gli è piaciucchiato, ma niente di che, e Donne con le gonne praticamente ha smesso di vederlo dopo 20 minuti. Io me li sono visti tutti e due completamente. E devo notare una cosa, che questi film che io ricordo benissimo, che mi piacevano molto quando ero piccolo, specialmente perché il Francesco Nuti, che è il regista di entrambi, oltre che a far parte, aver scritto in parte la sceneggiatura e essere il protagonista come attore del film, ci inseriva sempre le femmine nude, e io ero felicissimo quando ero piccolo, con l'età delle medie, a vedermi addirittura di pomeriggio i film dove c'era per esempio Isabella Ferrari affigata fuori, o quell'altro dove ci stava Carol Boucher sempre affigata fuori, no? Perché poi ai tempi era proprio così. E quindi sia per quel motivo, sia perché mi piaceva la comicità di lui, mi stava simpatico tutto quanto, io mi ricordo che da piccolo a me i film di questo mi piacevano tanto. A rivederli adesso però c'è qualcosa che è cambiato, e io ne posso parlare praticamente entrambi, perché questa sorta tipo di difetto, di caratteristica, diciamo, che magari riguarda solamente l'approccio con me, ce l'hanno entrambi i film. Ossia, mi sono accorto che la comicità di Francesco Nuti è invecchiata malissimo, non è diversa dalla comicità alla Carlo Verdone, che non solo non è invecchiata, ma anzi la comicità dei film di Carlo Verdone degli anni 80-90 è superiore a quella attuale. Stessa, per esempio, la comicità di Bud Spencer e Terence Hill, dei film di Bud Spencer e Terence Hill, è intramontabile. Sono film, avevano una comicità tale dove non c'erano le parolacce, non c'erano niente di particolare, per cui quelli erano così neutra, era una risata così semplice che praticamente la potevano fare tutti, da un bambino a un vecchio, che supera le generazioni, no? Quindi quando tu oggigiorno ti puoi tranquillamente continuare a vedere un film di Bud Spencer e Terence Hill e ridi. Invece, purtroppo per lui, Francesco Nuti aveva un tipo di comicità particolare che ai tempi era piacevole, Adesso invece proprio mostra proprio gli anni. Infatti pure i suoi film, le sceneggiature nei suoi film hanno sempre alcuni momenti troppo, non lo so come definire, troppo grotteschi oppure troppo, come posso dire, non mi viene proprio in mente la, vediamo un po', ecco, di dubbio gusto, perché me l'ero segnato sul tweet, no? L'avevo descritto proprio così, di dubbio gusto. Per esempio, nel film Willy Signore vengo da lontano, lui litiga con alcune donne, con le attrici del film, e le prende a schiaffi. Quindi lui in quel film schiaffeggia sia Isabella Ferrari, l'attrice, sia Anna Galiena, quella che era la sua fidanzata nel film, sia la sua vicina di casa. Quindi a rivederlo oggi, e tu oggi vedi il maschio che schiaffeggia la femmina, è proprio invecchiato male. Poi, per farvi capire, in Willy Signore ha inserito altre scene gag che adesso non mi fanno più ridere, come per esempio il fatto che lui sta sopra il tetto della casa, sta in una situazione tipo di pericolo, c'è un gatto che praticamente gli soffia, gli fa le smorfie, gli soffia, fa la zampata come se lo avesse, lui piglia il gatto e lo butta dal tetto. Quella scena che poteva far ridere una volta, adesso proprio, non mi ha fatto ridere per niente. Addirittura, come se non bastasse aver schiaffeggiato a tre femmine, aver buttato il gatto dalla finestra e tutto quanto, c'è una scena in cui lui si prende a botte con il fratello, che guarda caso è paralitico. E lui si prende a botte col fratello mentre sta sulla sedia a rotelle. Cioè, non, è proprio ha scelto le gag sbagliate, secondo me. Ha praticamente delimitato dentro agli anni 80, massimo gli inizi del 90, la propria comicità. Ci ha messo proprio la pietra tombale sopra. Anche in quell'altro film, Donne con le gonne, stessa cosa. Schiaffeggia l'attrice protagonista, cerca di ostacolare il fatto che quella, per esempio, lavorava, aveva le sue riunioni di lavoro e via dicendo, e lui la ostacola, la blocca, perché la vorrebbe come casalinga, tanto che alla fine del film, verso la fine del film, lui proprio la sequestra, la porta in una casa in campagna e là la incatena, la obbliga a rimanere lì a cuocere il minestrone mentre lui lavora per i campi. Cioè, roba invecchiata. C'ha avuto la cazzo di sfortuna, purtroppo, di aver fatto questi, per esempio, in altri film, per esempio, capita di meno. Per esempio, ci stanno altri film come quello dove stava con Ornella Muti, per esempio, la problematica si vede molto di meno. Cioè, lì magari sono più revisionabili ancora oggi, ma ho beccato proprio i due, e l'ho fatto casualmente, che proprio mi hanno dato una sensazione di vecchiume, vecchio, ma non vecchio, proprio gli si riconosce tutte le varie idee anche geniali di regia. Per esempio nelle Donne con le gonne, quando lui si fuma una specie di canna, quindi parte con la testa, tutte le visioni tipo oniriche, tutte quelle scelte, quelle ti fanno ridere. Però purtroppo ci ha avuto sta sfortuna, ha puntato su delle gag sbagliate. Mo vi dico brevemente di cosa parlano entrambi i film. Willy Signori e Vengo da Lontano è la storia di lui che c'ha tipo sui 35 anni, è fidanzato con Anna Galiena, molto figa in questo film, e praticamente dopo averla accompagnata, mi sembra, ad una cena o al teatro, lui ritorna a casa con la macchina, che lui era un giornalista di cronache di situazioni tragiche. Lui ritornava verso casa sua, aveva imboccato una strada a senso unico, e dall'altra parte arriva una macchina guidata da uno che si era ubriacato, e quindi praticamente quella andava contro senso. Lui fa l'incidente con questa macchina, quando si risveglia vede che la macchina dell'altro sta quasi sul ciglio della strada, che sta per cadere in un burrone. Lui cerca di salvarlo, però non ce la fa a farlo uscire dalla portiera, la macchina cade e muore l'altro. Passano alcuni giorni e la fidanzata di quello che è morto, che era una ragazza, Isabella Ferrari, una ragazza incinta, lei aveva tipo 25 anni quando aveva girato il film, che va da lui e praticamente gli rimprovera, cioè gli rimprovera, gli fa, lo accusa di aver ucciso il fidanzato. Lui, anche se in realtà non è che ha colpa, perché quell'altro che era ubriaco e che aveva preso la strada contro senso, lui si sente un po' in colpa e quindi cerca di seguire sta ragazza fino al a quando partorirà, ecco, poi creerà le situazioni di gelosia con la sorella, di gelosia e invidia anche con il fratello, e quindi si sviluppa la storia con le varie gag e tutto quanto. Un altro difetto del film è sicuramente la durata, perché ci si accorge che gli ultimi 20 minuti sono stati dilatati al massimo. Non è un film lungo, è un film che dura tipo un'ora e mezzo, un'ora e 40, però si capisce che sul finale poteva tranquillamente togliere 10 minuti di scene, perché il finale si rallenta di brutto. Questo è quello lì. L'altro film, Donne con le gonne, è una storia ancora più, da un certo punto di vista, ancora più semplice, tranne per il fatto che inizia, si basa su una sorta di film a flashback, quindi praticamente il film inizia che la polizia entra dentro a questo casolare di campagna e lo arresta. Mentre gli fanno il processo, l'avvocato suo ripercorre per la giuria tutta la storia della sua vita, e quindi c'è il flashback che racconta la storia della sua vita dall'inizio a quando incontrerà questa ragazza che era una femminista. Lui se ne innamorerà, si sposeranno, e poi però quella, da buona femminista, praticamente aveva il suo lavoro e tutto quanto, lui aveva il suo, era un medico dentista, i due si incontravano poco durante il giorno e poi non c'era più l'affiatamento dell'inizio, e lui pensa di risolvere la questione impedendole, praticamente ostacolandole il lavoro, fino a sequestrarla e portarla nel casolare. Questa per esempio è una storia un po' più brutta, dal mio punto di vista è più brutta, c'ha alcune gag più simpatiche rispetto all'altro film, però c'è tutta la seconda parte del film che oggigiorno non ci azzecca più, perché forse in quel periodo era diverso, ma oggi ogni mese almeno leggi la notizia di qualche moglie o fidanzata uccisa dal marito, picchiata dal fidanzato, quindi oggigiorno a vedere un film dove il protagonista crea le gag sul fatto che sequestra la sua moglie e che non la vuole far lavorare, è brutto, è proprio uscito male. E vabbè, e vi ho parlato anche di questi due. Adesso ricominciamo da capo, in ordine cronologico, e vi dico i vari film che mi sono visto. Allora, partiamo qua. Ant-Man and the Wasp, film del 2023, chiamato anche Quantumania. Praticamente, vi ricordate tutto quello che vi avevo detto con Black Adam, quello che avevo detto con Black Panther, giusto per non va distinzione DC Marvel, ce li metto entrambi, fanno entrambi schifo, quello che avevo detto con Shazam, quello che vi avevo detto con Shazam 2, praticamente le stesse cose io le posso ripetere pari pari con questo terzo film di Ant-Man, ossia un film da una trama che può piacere solo ad un tetto massimo di età di 6-7 anni, una trama che è brutta sin dall'inizio, dove tutte le gag sono di tipo infantile, dove alla faccia di Willy Signori, qua proprio il problema è l'opposto, tutto è talmente infantile, tutto si basa tutto sugli effetti speciali e computer grafica che poi ormai hanno stufato, quindi noi vediamo praticamente come se vedessimo degli attori vestiti proprio da carnevale, dove tutto il resto che vediamo è finto, tutto è finto. Noi ci dobbiamo congratulare praticamente con quelli che hanno fatto gli effetti speciali, non ci sta più un concetto di fotografia, è tutto finto. Ma nonostante ciò non si salva manco con la storia, perché parte da un presupposto del cazzo. Praticamente si parte dall'idea che sua suocera, quindi la madre della moglie, la madre di quella di Wasp, quindi interpretata da Michelle Pfeiffer, che mi hanno fatto pena sia Michelle Pfeiffer che quell'altro, come si chiama, Michael Douglas, che non si sa come si ritrovano a girare film del genere. Praticamente lei ha tenuto nascosta a tutti, e non si sa perché, che praticamente delle nozioni fondamentali del regno quantico, ossia di questo posto che si raggiunge quando uno si rimpicciolisce tantissimo. Ossia che nel regno quantico ci sono proprio gli esseri viventi che hanno creato una vera e propria civiltà. E lui e lei questo piccolo particolare importantissimo non l'ha raccontato. Per cui non riesce a impedire a sua nipote di creare un dispositivo che permette di ritornare là. E quindi si forma, proprio l'inizio del film fa schio perché devono cercare un pretesto per portare tutti in questo regno quantico. Però non sanno come riuscirci, allora si inventano sta cazzata che sta Michelle Pfeiffer sapeva qualcosa che però non ha detto. E alla fine si scopre che quindi nel regno quantico c'è un'intera popolazione, un'intera civiltà, e non solo, c'è quello che sarebbe il nuovo nemico totale della Marvel, che però a me fa, rispetto a Thanos, fa molto, ma molto più schifo, perché sembra un personaggio in cui non riesci neanche a quantificarne il potere, quindi non riesci a capire quanto può essere potente oppure no, che guarda caso non lo vediamo per la prima volta in questo film, ma l'abbiamo visto in un episodio del telefilm Loki. Quindi chi non ha visto il telefilm Loki non ha visto la prima volta in cui veniva introdotto questo personaggio. Cioè, vi capite? Capite quando tutto è assurdo? Vabbè, comunque. E quindi poi la storia è una cazzata incredibile, un susseguirsi di scene tutte in computer grafica, di spari, corse, tutte cazzate simili, in cui ho provato una incredibile compassione per Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, perché io mi domando, ma questi, cioè, boh. E quindi, niente, cioè, non ha senso tirarla troppo per le lunghe, perché che cazzo vi devo dire? Cioè, stiamo sempre a parlare della stessa cosa, cioè, esattamente come Shazam 2, che per me non aveva senso, hanno fatto sto Ant-Man 3, che non ha senso, cioè, proprio non è... Sono totalmente fuori target, fuori interesse, non me ne frega niente. Cioè, ormai sarà 20 anni che fanno sti film e così basta. Cioè, non ho altro da dire. Andiamo su un'altra cosa che ho visto. Una bellissima miniserie di 3 puntate sui 10 piccoli indiani. Allora, facciamo un passo indietro. Se voi vi ricordate, nel podcast diario scorso vi avevo parlato dei 10 piccoli indiani. Ossia del libro di Agatha Christie. Vi avevo detto che anni prima l'avevo anche letto, quindi l'avevo riletto 2 volte, e che quando l'avevo letto la prima volta c'ero rimasto tanto dentro, perché era un libro particolare, con un modo particolare di raccontare quel tipo di giallo, che mi era piaciuto così tanto, per cui mi ero visto tutti i vari film che avevano girato su quella sceneggiatura, però tutti quei film, quindi negli anni 60, 70, 80, no, tutti quei film però erano molto diversi rispetto alla storia del libro, perché l'avevano, facciamo caso, invece di ambientarli, per esempio, nell'isola come nel libro, l'avevano ambientato in Egitto, sopra una montagna, e quindi praticamente avevano alterato il tipo di morti, avevano alterato i personaggi e tutto quanto. Quindi praticamente mi era dispiaciuto il fatto che non c'era una trasposizione più fedele del libro. Quando però ho scoperto che per il 125esimo anniversario della nascita di Agatha Christie, praticamente avevano fatto una miniserie nel 2015, quindi neanche tanto tempo fa, avevano creato una miniserie molto fedele al libro. Quindi una miniserie realizzata poco tempo fa e anche più fedele al libro. Più fedele non significa uguale, perché pure qua ci sono delle differenze, però almeno è molto più fedele rispetto a tutte le altre cose che avevo visto, e me la sono procurata e me la sono vista, poi me la sono vista pure insieme a Irene. Infatti Irene non conosceva il libro, infatti gli ho detto: devi prendere una decisione, se scegli di leggerti il libro non ti posso far vedere la miniserie, perché sennò dopo ti rovini il libro, oppure ti leggi il libro e poi ti vedi dopo la miniserie, dicevo. E lei praticamente ha scelto di vedersi la miniserie, quindi praticamente chi vede la miniserie conosce il libro, anche se, ripeto, ci sono delle differenze. Devo ammettere che alcune differenze la migliorano rispetto al libro. Infatti, per esempio, il finale mi è piaciuto di più come l'hanno fatto qui nella miniserie. Mentre nel libro mi piaceva di più il fatto che i personaggi risultavano essere più neutri, più neutrali. Invece nel capisco io pure lo sceneggiatore della miniserie, per rendere vivace la visione allo spettatore, ha reso tutti i personaggi con un'interpretazione, con una caratterizzazione che avrebbe messo il dubbio allo spettatore. Quindi non c'è quel personaggio in cui tu al 100% diresti no, lui non è l'assassino. Sono tutti, recitano tutti come se avessero qualcosa da nascondere. Tutti hanno una caratteristica ambigua. Persino quella, la tizia che faceva la professoressa di ginnastica, pure quella qui è stata ricaratterizzata in un modo un po' più, l'hanno fatta un po' più troia inquietante, quando in realtà quella era tipo semi santarellina nel libro. Quindi qui per esempio hanno fatto che lei a un certo punto scopa con uno, che se uno ci ripensa, cazzo, stai su un'isola da 2 giorni dove stanno a morire tutti, figura se arrivi a fai tanto la tranquilla, la morigerata, e poi dopo ti vai a scopa uno, non c'ha senso, però l'hanno fatto. Poi una cosa che mi ha fatto, diciamo, pure piacere, è che questa attrice, anche se poi sono andata a ricercarmela su Google, e se uno la vede truccata normalmente con i vestiti normali non c'entra niente, ma nel film, nel telefilm, era pari pari alla mia ex. Infatti facevo lo stesso lavoro, sembrava proprio Anna Maria. Infatti mi sono visto tutto il telefilm immaginandomi che quella fosse praticamente Anna Maria, perché proprio lo stesso tipo di espressioni, lo stesso tipo di movenze, ma ricordano un sacco lei. E vabbè, a parte questo, per il resto compaiono anche alcuni attori famosi, per esempio compare, però mo non saprei come, non mi ricordo come cazzo si chiama, compare il padre, ormai non mi ricordo più i nomi, quello del Trono di Spade che faceva il padre del nano, il padre di Cersei e dell'altro, il padre dei due fratelli, no? Dei tre fratelli, ma non mi ricordo come cazzo si chiama, però vabbè. Quindi poi compare anche l'attore che faceva l'assassino là nel film Watchers, cioè diciamo che tutto è confezionato bene, quindi lo consiglio sia ai fan di 10 piccoli indiani di Agatha Christie, sia a chi non ha mai letto il libro, che comunque è un libro corto, cioè una storia durerà tipo 200 pagine, si legge in 3 volte che te ci metti, però se uno è interessato a 10 piccoli, alla storia, non l'ha mai letta, però è interessato a conoscerla, gli consiglio questa miniserie, 10 piccoli indiani e il titolo italiano. Il titolo originario inglese è quello che non mi so segnato, che è quello tipo ne rimase solo uno, una cosa, non ne rimase nessuno. E comunque entrambi i casi, ricordiamoci che non è il titolo originario del libro, perché il libro per 40 anni si chiamava 10 piccoli nigri. Il regista è Craig Viveiros, mentre la sceneggiatrice è Sarah Phelps. E quindi niente, questo. Ah, una cosa che non vi ho detto. Prima, in Ant-Man 3, chiamiamolo così, il regista era Peyton Reed, che è lo stesso di Ant-Man 1 e 2, quindi se vi era piaciuto tantissimo Ant-Man 1 e 2, che vi siete fatti i tatuaggi, forse vi piacerà pure Ant-Man 3. Se avete ritenuto Ant-Man 1 un film mediocre, questo di sicuro vi farà schifo, perché 100 volte sotto il primo praticamente. E vabbè, poi considerate che sta roba riesce a incassare, sto parlando di Ant-Man 3, riesce a incassare perché con un budget di 200 milioni è riuscita a incassare 474 milioni 516.536 dollari, quindi ha incassato, quindi non è stato manco un flop. Io non so come si faccia ad andare al cinema a vedere sta roba, non lo capirò mai. Vabbè, poi vi parlo di un'altra coppia di film. Stavolta vi sto parlando dei film a coppia. Prima i due telefilm, poi i due film di Francesco Nuti, adesso vi parlo di altri due film che ho visto che appartengono allo stesso regista, ecco perché il punto di legame, ossia Darren Aronofsky. Allora, Darren Aronofsky, che è lo stesso di Requiem for a Dream, lo stesso di The Wrestler, lo stesso di Madre, E io praticamente vi parlo proprio di questi due film, di Madre, che però ve ne ho già parlato in un altro podcast diario scorso, no, non scorso ma passato, perché sto Madre l'avevo visto almeno 4 volte da quando è uscito, e poi The Whale. Iniziamo con The Whale, quindi ripeto, The Whale e Madre appartengono allo stesso regista. Stesso regista, allora, e nel caso di Madre era anche lo sceneggiatore. Nel caso di The Whale, lo sceneggiatore è Samuel D. Hunter. Specifichiamo. The Whale è uscito nel 2022, mentre Madre, con il punto esclamativo, è uscito nel 2017. Questo che è uscito nel 2022, quindi ha partecipato alla gara degli Oscar e ha vinto Oscar come miglior attore e Oscar come miglior trucco. E il miglior attore è Brendan Fraser, che è quello praticamente famosissimo quando aveva fatto la trilogia della mummia, no? E ha incassato 55 milioni, però non penso, non so il budget, ma non penso che sia stato un budget elevato, perché tutto il film avviene all'interno di un appartamento, quindi non è che chissà che. La cosa bella di questo film è come è stata sviluppata la sceneggiatura, perché apparentemente la sceneggiatura è semplice, cioè non è niente di particolare, però ci si accorge di quando è stata elaborata bene, in che modo, perché quei pochi personaggi che entrano nel film, che noi li vediamo nel film, quindi saranno in tutto 6, 7 al massimo, ma non li conto, hanno una caratterizzazione, hanno una loro storia che si comprende appieno solo vedendo il film man mano fino ad arrivare alla fine. Quindi che significa? Significa che non è come un film dove ti presentano, dove la storia ti presenta i personaggi e dopo che te li ha presentati, che te li ha caratterizzati, tu li vedi come agiscono in un evento. Qui non c'è nessun evento, qui c'è semplicemente un pezzo di storia di uno che si sviluppa, non mi ricordo neanche in quanti giorni. Durante questi giorni entrano in gioco dei personaggi, quei personaggi non ti sono chiari subito per che caratteristiche hanno, che legame hanno con il protagonista, ma ti viene spiegato man mano che prosegue la storia, fino ad arrivare, ripeto, alla fine di questo spaccato di vita del personaggio, in cui voi avete capito come si combinavano bene tutti i personaggi. Quindi, mo io non ve lo dico perché sennò vi rovino, anche se non ci sta niente di particolare, però vi rovino questo modo di vedere la storia. Quindi se voi quando vi vedete il film vi concentrate sul fatto, vi concentrate e create curiosità sui vari personaggi, quindi voi vi domandate: ma chi è sta mezza cinese che gli fa tipo da badante? Scoprirete con il passare della storia sempre di più chi è, le sue competenze e perché ci tiene tanto a lui. Poi vedete magari compare, che cazzo ne so, la moglie, ma com'è il rapporto tra lui e la moglie, perché hanno divorziato? E lo capite man mano che vedete, quindi praticamente arrivando alla fine del film vi si forma una sorta tipo di sensazione di completezza, non ci avete più dubbi, non ci avete più curiosità, perché vi ha soddisfatto tutto, e il tutto in maniera semplicissima, cioè non è una trama complessa, articolata, è proprio l'opposto di Madre. Quindi questo proprio ho consigliato, quindi se non l'avete mai visto neanche il trailer, è il film in cui praticamente c'è il tizio ciccione di secondo livello, obeso di terzo livello, e praticamente fa il professore online di letteratura e usa ovviamente la telecamera spenta. Lì in realtà c'è una parte che non mi è piaciuta tanto, perché non mi sembra corrispondente alla realtà. Cioè, nella realtà di oggi, dove siamo tutti buonisti, se tu, facciamo caso, partecipi ad un corso online o studio online e vedi a un certo punto che il tuo professore accetta dopo un sacco di mesi di farsi vedere e scopri che è furia brutto, facciamo caso, oppure vedi che ha dei problemi, è un invalido di qualcosa, tu nella società di oggi non ridi, cioè capisci la sua sofferenza perché dici: ah, mo capisco perché non si faceva vedere. Rimani, sei incuriosito, molto probabilmente quando finirai a il corso online che parlerai con la tua fidanzata o con i tuoi genitori o i tuoi amici, racconterai che il tuo professore magari è invalido, però tu non è che lo racconti per pigliarlo per il culo. Invece, in questo film, non si sa perché, quando lui si mostra, accade proprio quello che un invalido teme. Accade ossia che i suoi studenti iniziano a ridacchiare, ci sono quelli che gli scattano le foto con lo smartphone, che sinceramente, secondo me, nella nostra cultura quello non accadrebbe. Poi non so se in America, dove stanno tutti con un livello di educazione sotto i piedi, cioè tizi, quello è un corso universitario di letteratura, quindi uno sta studiando letteratura in un corso universitario, credo che abbia un minimo di maturità da non ridere in faccia se scopri che il tuo professore è ciccione. Invece nel film accade, lì c'è stata una leggera stonatura che me l'hanno resa un po' inverosimile, perché per quando le persone mi facciano cagare, compreso me, tutti gli esseri umani mi fanno cagare proprio come umanità, credo che, cazzo, almeno quella cosa non si sarebbe verificata. Madre, invece, un altro film, ha una storia totalmente diversa, una storia in cui se tu becchi la chiave di lettura sin dall'inizio, comunque anche se non è quella che vuole il regista sceneggiatore, ma te la crei tu una chiave di lettura, ti godi tutto il film. Altrimenti Madre è un film quasi incomprensibile per ciò che vedi, per la sequenza degli avvenimenti che vedi. Io l'ho visto un sacco di volte e il motivo per cui l'ho visto quest'ennesima volta non è che mi piaccia un sacco, però l'ho visto perché volevo vedere come reagiva Irene a un film del genere. Il film è stato un flop a botteghino, questo ha avuto un budget di 30 milioni, ha incassato 44,5 milioni, però cioè, è incassato di più di quanto hanno speso, però non piace, viene considerato uno dei film più brutti di Aronofsky, ma non so perché. Perché evidentemente chi lo valuta non tiene in conto del concetto che vi ho detto io, dell'interpretazione, della chiave di lettura. Fatto sta, comunque, che di sicuro non gli si può dire niente, il film, sia se lo capisci, sia se non lo capisci, ti suscita emozioni forti, solo che queste emozioni che ti crea non è che sono piacevoli, sono tutte emozioni di angoscia, di rabbia e roba del genere, quindi... Cazzo! Quindi... Infatti io vedevo pure quando lo stava vedendo Irene si incazzava, si arrabbiava, gli faceva pena la protagonista, tutto quanto, no? Fino ad arrivare all'ultima parte del film in cui diventa totalmente incomprensibile. Perché è un film quasi metaforico, che tu devi trovare allegorico, che cazzo te ne so. E quindi non vi posso dire nulla, tranne il fatto che, a parte che ve ne avevo già parlato, che c'è questa casa tipo di campagna in cui vive una moglie giovane, con tipo la moglie tipo stile trentenne, con il marito stile cinquantenne, che faceva lo scrittore, che era stato uno scrittore famoso, però gli è pigliato il blocco dello scrittore, per cui rimangono in quella casa, non hanno problemi di soldi, però la moglie non vede l'ora che il marito ritorni a scrivere, anche perché anche la moglie è un fan del marito come scrittore, quindi vorrei proprio che il marito si metta a scrivere. E nel frattempo ristruttura lei casa, mentre quello sta là senza fa un cazzo. E vabbè, un altro film che ci siamo visti è Tutta una vita, di sempre di Mario Salieri, regista. Ogni tanto ci schiaffo i film di Mario Salieri, che ripeto, come già avevo parlato nei podcast precedenti, per me è l'ultimo vero regista pornografico meritevole, anche se attualmente i suoi film non sono più all'altezza di quelli che faceva negli anni 80 e 90. Negli anni 80 e 90, grazie ad un mercato diverso, grazie al fatto che ci guadagnava molto di più, realizzava dei veri e propri film, quindi con una sceneggiatura, degli attori, una scenografia, proprio con del budget di un certo livello, vabbè, non elevatissimo, ma almeno di un certo livello da investire nel coso. E quindi io avevo parlato di quei due film con Selene che mi piacevano tanto, che erano tutta la saga di Concetta Licata, quindi erano tre film, più sceneggiata napoletana sempre di Selene. E adesso vi parlo di Tutta una vita con Angelica Bella, che per me Angelica Bella è una delle attrici migliori, è stata, perché purtroppo è morta, delle attrici più belle e più abili nel campo pornografico, proprio non c'è proprio lontanamente paragone con quelle di mo. In questo film è ambientato sempre nella seconda, perché lui è fissato con la seconda guerra mondiale, molto probabilmente perché avrà a disposizione delle location e dei vestiti, costumi e tutto quanto, quindi praticamente gli viene più facile poter recuperarli. È ambientato quindi nella seconda guerra mondiale, dove la guerra sta per finire e quindi i nazisti stanno retrocedendo e stanno arrivando gli alleati, gli americani. Solo che ancora in questo paesino ci sono ancora i nazisti, e in questa casa ci vive un padre con le sue due figlie e il fidanzato della figlia, che però lui non ci fa dormire insieme, e quindi praticamente il fidanzato della figlia dorme insieme a lui nella stessa camera, mentre le due sorelle dormono nella loro camera. A un certo punto accade che, siccome stanno arrivando quindi gli alleati, quelli che facevano erano i fascisti, devono incominciare a cambiare forma, come effettivamente fecero. Quindi ci stanno quelli che proprio devono decidere se scappare o meno, e quelli che cambieranno forma, cioè praticamente fingeranno di non essere stati fascisti, o comunque si ritireranno in qualche casa di campagna per sparire. E quindi il fratello del proprietario di sta casa, che era un fascista, si fa ospitare dal fratello, anche se quello non è che vuole tanto, perché lui non simpatizza con i fascisti. Il problema è che poco prima avevano ospitato e salvato e tenuto nascosto un soldato americano, che gli aveva chiesto di poter rimanere lì fino a quando non sarebbero arrivati il resto degli alleati. Quindi accade che lo zio fascista scopre che loro tenevano in casa, ospitavano in segreto questo americano, e poi praticamente inizia a ricattarli, e quindi parte tutta la storia, le scene fatte bene, tutto quanto. Sono delle scene fantastiche con Angelica Bella, che proprio sono diventati immortali. Vabbè, mo non posso stare a descrivere film porno, quindi vabbè, eccoci, terminiamo qua. Oggi sto andando ad una velocità incredibile. Adesso vi parlo del libro che ho letto e poi stop. Incredibile, sono andato a palla di cannone con questo podcast. Abbiamo un po' d'acqua. Allora, il libro, di solito io parlo dei libri all'inizio, però stavolta mi è rimasto alla fine. Il libro che ho letto e che ho terminato con una certa difficoltà è Il senso della vita, del 1933, di Alfred Adler. Alfred Adler era uno psichiatra, uno psicanalista, uno psicologo, uno psicoterapeuta, era tutto lui, ebreo, che è vissuto tra il 1870 e il 1937 in Austria. E questo praticamente era un vecchio studente di... Anzi, mo sa che faccio? Mi apro pure la cosa Instagram, così leggo quello che avevo scritto proprio ieri sull'appunto di Instagram mentre leggo, perché ricordatevi che quando io finisco a leggere un libro lo fotografo e lo metto su Instagram a chiocciolina mentre leggo. Quindi il parere che vi do qua o che scrivo su Twitter poi lo metto pure lì. Allora, questo praticamente era uno studente di Freud, e nonostante ciò non seguì proprio i passi di Freud, anzi, all'interno di sto cazzo di libro cita spesso Freud, diciamo prendendo le distanze, anzi dicendo che praticamente il modo di operare di Freud non è opportuno e che non è affidabile, come per esempio invece il suo. Allora, il motivo per cui ho avuto difficoltà a leggere questo libro è che innanzitutto l'autore, sin dalle prime pagine, mi è stato incredibilmente sul cazzo, cioè proprio lui mi stava già sul cazzo. Tutto quello che diceva, che però questo si entra proprio nel personale, sembra proprio rivolto a me, è come se parlasse contro di me per tutta la durata del libro, perché dopo vi spiego la sua idea generale. In più aveva un modo di scrivere che proprio non è... sì, comprensibile, però che ti creava una certa noia e proprio sì, tu leggevi e sentivi proprio il suo astio, il suo... la sua arroganza, e quindi praticamente non era piacevole la lettura, era proprio... ti dovevi proprio sforzare. Per fortuna che il libro non era grandissimo, ad esempio nel mio ebook reader era tipo di 200 pagine, però ci ho messo un bel po' di tempo. Allora, vediamo, vi leggo direttamente quello che ho scritto ieri, così non ve lo sto tanto a ridire. Allora, nel libro vengono affrontate diverse tematiche, ma i concetti ricorrenti attraverso i quali vengono studiate sono... quindi parla di diverse tematiche, quindi c'è il capitolo sui sogni, il capitolo sulla nevrosi, il capitolo sul... che cazzo ne so, e però gli elementi fondamentali su cui... che ritirava sempre in ballo per spiegare tutti i vari capitoli erano sempre il concetto di sentimento sociale. A proposito, dobbiamo a lui se utilizziamo determinate parole nella parlata quotidiana, quindi vediamo quando noi diciamo complesso di inferiorità o stile di vita, è da lui che nasce il concetto. Allora lui parla sempre di sentimento sociale, ossia il senso di comunità, il bisogno di appartenere, di comprendere i propri simili al fine di rendersi utile. Quindi lui crea questo concetto, il sentimento sociale, e in base al livello di quando tu ne hai e in base al livello che la sfida quotidiana dei problemi ti dice di dover superare, tu riuscirai a superarli e quindi avrai una vita soddisfacente, e lui usa la parola normale, oppure avrai problemi dalla vita e quindi diventerai un disadattato praticamente. Poi il concetto di bambino viziato, ritorna ogni tre parole sto concetto di bambino viziato. Secondo la sua ottica, la sua testa, praticamente tutti i problemi del mondo derivano dal fatto che i bambini erano viziati. Qualsiasi cosa, assassino, allora di sicuro eri un bambino viziato. Che cazzo ne so, suicida, era un bambino viziato, omosessuale, allora era un bambino viziato, problemi di questo e quello, bambini viziati. Lui giusto spiega tutti i problemi dell'uomo legati ai primi anni di vita in cui uno è stato viziato, poi viziato sia nel termine proprio super amato dai genitori o la cosa opposta, quindi nella sua ottica uno sano è uno che praticamente è stato educato benissimo e quello avrà una vita sana e tranquilla. Tutti gli altri staranno o nella merda oppure devono fare uno sforzo incredibile per rimettersi in carreggiata. E quindi già si capisce il motivo per cui non è che la mia filosofia di vita non è che va molto d'accordo con lui, perché lui proprio basa la felicità di uno, la soddisfazione di uno sul concetto di schema sociale, quindi che devi fare, ti devi sposare, devi lavorare, devi fare figli e tutto quanto, e quindi tu fai tutto lo schema sociale, le varie tappe, allora avrai una vita soddisfacente e verrai ricordato, creerai dei frutti. Tutti gli altri praticamente una volta morti termineranno nell'oblio. Lui ovviamente avrà avuto la vita super soddisfacente, perché poi il concetto di volontà di potenza, ossia la voglia di migliorarsi, il concetto di sentimento di inferiorità, che praticamente lui dice tutti abbiamo il sentimento di inferiorità, perché è la percezione di dover migliorare se stessi, cioè significa che tu, che cazzo ne so, vuoi cucinarti la pasta, non l'hai fatto mai, ti senti inferiore a chi la sa fa, però ce l'hai come una spinta motrice ad imparare a cucinare la pasta per poter evolverti. Se tu invece non hai la spinta e quindi tu retrocedi, quindi tu non sai fare una cosa ma non c'hai la spinta per imparare a farla, ma ti piglia la spinta della paura del fallimento e quindi non ti metti in gioco, allora il sentimento di inferiorità ti diventa complesso di inferiorità. E la caratteristica di chi ha il complesso di inferiorità è che potrebbe tranquillamente pure mutare in complesso di superiorità, ossia quando praticamente affronti negativamente, capito, il senso di inferiorità. Ossia quando, chi è che c'è il complesso di superiorità? Quelli che non si mettono in gioco perché temono il fallimento, però si considerano proprio per quel motivo superiori agli altri. Quindi praticamente loro stessi tendono a staccarsi, a distinguersi da chi fa determinate cose. Infatti qua, mentre uno leggeva, io non so se mi ci ritrovo io nelle sue parole o ci si ritroverebbero tutti. Non lo so.
Perché può essere pure che qualsiasi persona che legge il libro ci si ritrova nelle sue, nella descrizione di quelli che secondo lui sono gli insoddisfatti dell'esistenza. Quindi non so se ci si ritrovano tutti o mi ci trovo io. Di sicuro io mi ci ritrovavo, e quindi ti crea una sensazione d'angoscia mentre leggi sto libro, no? Anche se praticamente non, continuo a non essere totalmente d'accordo con lui. Cioè non è che dico, ah vabbè, allora c'ha ragione lui, allora va bene. A me sinceramente chi si adatta ad una società malata diventa malato come quella società. Non riesco ad adattarmi. Mentre lui dice, sei soddisfatto se la tua vita la metti in gioco a livello sociale, come se tu lavori non per una questione di soldi, ma lavori perché così fai parte della società, cose di questo tipo. Poi un altro aspetto importante di cui parla, dice che le tre principali categorie di ostacolo che l'uomo deve costantemente affrontare e poi quindi superare, se non lo supera quindi problemi, si dividono in amore, lavoro e vita sociale. Quindi facciamo caso, uno c'ha la vita sociale soddisfacente, il lavoro soddisfacente, ma pecca in amore, tizio insoddisfatto. Uno c'ha l'amore soddisfacente, c'ha la vita sociale soddisfacente, però facciamo caso, non lavora, tizio insoddisfatto. Quindi le possibilità di essere insoddisfatti praticamente sono elevatissime, secondo questo. E quindi, niente, questo, mi sono letto sto libro, l'ho finito proprio l'altro giorno, e dopo aver letto questo mi è pigliata una voglia incredibile di leggere proprio l'esatto opposto. E chi è l'esatto opposto di un ebreo, del austriaco che ha scritto questo libro nel 1933? Di sicuro il Marchese de Sade. Infatti vi dico già da adesso che ho ricominciato a rileggere il Marchese de Sade, e per la precisazione il libro di Juliette, la sorella di Justin, ed è un libro enorme, tipo di 900 pagine, quindi o ci impiegherò un sacco di tempo a leggere oppure lo spezzerò e nel frattempo mi leggerò altre cose. Può essere pure questo, perché 900 pagine di libro del Marchese de Sade è pure tosta, però almeno quello ha una filosofia di vita che mi piace, che la sento più mia. Mi piacciono quelli strani, disadattati, quelli che per me escono fuori, che hanno un senso. Per me il senso dell'esistenza ce l'hanno quelli in quanto individuali, e non quelli, come ragiona sto Adler, che fanno parte della massa e che contribuiscono alla massa. Per ora io potrei pure chiuderla qua. È incredibile che questo podcast è uscito così breve, cioè diciamo un'ora e 17 minuti, se no lo considero breve. È incredibile, mi ha stupito. Vabbè, oh, ragazzi, tutti quelli che mi ascoltate, ci sentiamo per la prossima volta. Ciao. Thank you.